Il nostro argomento nell'ambito più generale del laboratorio è popolo e democrazia, popolo e leader. Nel mondo antico, direi soprattutto ci concentreremo sul mondo ateniese, sul mondo greco di età classica, con qualche incursione anche in altre direzioni. Tema ovviamente di amplissimo ambito, che comporta una serie di considerazioni preliminari, ma anche teoriche, che io eviterò. Quindi cercherò di entrare invece empiricamente in questa ricostruzione. In una domanda che ci si dovrebbe porre, avendo questo argomento davanti, è: quando comincia il fenomeno di un potere popolare, di un potere del peso di qualcosa definibile come demo, come popolo, come collettività? E non è facile rispondere a questa domanda, ma più che altro perché abbiamo documentazione disuguale, conosciamo brandelli di realtà antica, alcune realtà le conosciamo molto bene, molto meglio di altre o addirittura senz'altro molto bene, e siamo portati quindi a generalizzare quello che sappiamo. Non solo, ma di alcune realtà il tipo stesso di documentazione è piuttosto singolare. Per esempio, un grande tema sarebbe, e ci porterebbe molto indietro nel tempo, la realtà descritta dai poemi omerici, che è un gigantesco soggetto la cui unica fonte sono quei due poemi, che sono chiamati poemi perché sono scritti in esametri, ma sono dei libri totali in cui c'è tutto, c'è storia, c'è racconto di vicende individuali, c'è pensiero anche giuridico, pensiero religioso, e c'è la descrizione di come funziona una realtà arcaica. C'è un bellissimo libro, un piccolo libro di uno studioso che è stato sempre assai discreto, ritirato, si chiamava, perché è scomparso da un pezzo, Fausto Codino, un eccellente interprete del mondo antico e in particolare della realtà omerica. In questo suo libro su Omero c'è una parte non piccola su come funziona l'assemblea militare e chi era Agamennone. Vedete che stiamo parlando di una realtà che alcuni considerano soltanto un gioco poetico, ma non è così. Per esempio, uno storico del V secolo, seconda parte del V secolo avanti Cristo, fondatore della storiografia politica, cioè Tucidide, prende molto sul serio la documentazione omerica e parla di Agamennone, parla delle navi, quante navi erano, quanto era grande quella spedizione, che potere aveva, era un unico capo di tanti basileis, di altrettanti sovrani, e i combattenti in assemblea non erano un embrione o forse una forma di inveramento di quella che poi è stata chiamata democrazia militare? Ovviamente la fonte che abbiamo è una fonte che interroghiamo disperatamente, unica, un bel monolite, e vorremmo intorno dell'altro. Certo, si può interrogare l'archeologia, eccetera. Ma pensiamo al secondo libro dell'Iliade, no? Che cosa mette in scena il secondo libro dell'Iliade? Un ammutinamento, un tentativo di ammutinamento che si svolge al cospetto della massa dei combattenti, dei leader che sono leader di contingenti, potremmo chiamarli nazionali, ognuno ha la sua città alle spalle, il suo piccolo regno alle spalle, Però Tersite, che è un quidam de populo, può inveire, contrastare contro Agamennone, che appare essere il più autorevole fra i vari sovrani. Ma non è così. Addirittura l'ammutinamento potrebbe sfociare nella decisione di andarsene dall'assedio di Troia. Insomma, il modello della monarchia che convive con la democrazia militare è un punto di partenza possibile se uno si vuole interrogare su che cosa fu il rapporto popolo-capi nella Grecia arcaica. E si potrebbe seguitare, per esempio, chiedendosi perché Achille può fare quello che fa, no? Quest'uomo nervoso, vigoroso, capriccioso, non saprei quali altri epiteti rivolgergli, la sua indipendenza rispetto al re dei re, cioè ad Agamennone, è tale per cui lui si ritira sotto la tenda e non combatte. Viene in mente un episodio di molto tempo dopo. Ci spostiamo di secoli e siamo nel 415 avanti Cristo, quando la guerra tra Atene e Sparta, questo conflitto di potenza che dura con alterne vicende per tantissimo tempo, sembra essersi interrotta con una pace che poi si vide non essere tanto durevole, quella del 421, dopo 10 anni di guerra peraltro. Una pace di compromesso in cui i due schieramenti si riconoscono reciprocamente, cosa molto importante. Mentre regna questo periodo di pace, diciamo così, Atene decide, sotto l'impulso di quest'uomo Alcibiade, personaggio di grande spicco della famiglia degli Alcmeoni, di nipote di Pericle, di attaccare a occidente una città, Siracusa, per un evidente intento imperialistico di estendere verso il Mediterraneo occidentale il dominio essenzialmente economico, ma anche politico, di Atene, che è saldo in Egeo, naturalmente sfruttando una contesa locale di piccole comunità che chiedono aiuto alla grande potenza. La grande potenza interviene con apparenza di legittimità, di legalità, e di fatto innesca un'aggressione di lungo respiro. Ed è una guerra che dura 2 anni abbondanti. Per Atene si risolverà in uno scacco tremendo, perché Siracusa sarà aiutata da Sparta e quindi si riaccende il grande conflitto a partire da una vicenda che sta da un'altra parte geograficamente, ma è, se vogliamo, sempre la stessa. Alcibiade è un personaggio e la sua figura ci porta nel tema popolo-capi. Alcibiade indubbiamente ha un grande prestigio, ha un grande fascino, ha un grande seguito. Tucidide mette in scena, ripeto, siamo nel 415 avanti Cristo, la guerra poi finirà 11 anni dopo, quindi durerà tantissimo. Ma in quel momento lo storico, che è stato testimone di questi fatti, mette in scena l'assemblea popolare nella quale si decide la spedizione. E pareri contrapposti dei leaders si affrontano, e Tucidide ne riferisce la parola in forma diretta, abbastanza verosimile, molto vicina probabilmente a ciò che fu veramente detto, e descrive l'ondeggiare dell'assemblea tra i pareri che vengono prospettati. Chi è contrario, ed è un personaggio, il più ricco cittadino di Atene, si chiamava Nicia, aveva l'appalto delle miniere dell'Aurion, le miniere di argento, era talmente ricco che la gente lo fermava per la strada per chiedergli qualche cosa e lui cambiava sempre strada per andare da casa sua all'assemblea, ma non sempre riusciva a evitare di essere, come dire, catturato per strada da questo Antio o comunque persone che facevano affidamento del suo potere. Nisha è contrario e sviluppa un ragionamento politico molto convincente. Ci stiamo appena riprendendo dai danni di una guerra decennale, questa è anche un'informazione storica importante per noi, non è che abbiamo fonti che ci descrivano l'economia, abbiamo fonti che ci parlano essenzialmente di guerra e di politica, ma non di altro che pure così rilevante. E dunque è una follia se andiamo a imbarcarci in una impresa di questo genere, finiremo col portarci dietro anche i nemici che già abbiamo, che verranno da capo. Insomma, sviluppa un ragionamento politico e di previsione politica estremamente articolato e convincente. E l'assemblea già pencola verso di lui, ma fa l'errore, probabilmente un errore tattico, voglio dire, o dialettico, di dire, insinuando, senza esprimere il nome per intero, che c'è qualcuno, c'è politici ambiziosi, c'è un politico ambizioso che ritiene di spingere verso questa impresa per un tornaconto personale, per incrementare il proprio prestigio, perché una grande spedizione vittoriosa a Occidente avrebbe sicuramente cambiato la storia del Mediterraneo, oltre che la storia di Atene, questo è fuori di dubbio. Alcibiade aveva in animo addirittura, con uno sguardo lunghissimo, essendo la Sicilia divisa fra greci e cartaginesi, di puntare poi su Cartagine, quindi un disegno vastissimo. E Nietzsche fa l'errore di dire: questa spedizione è voluta da qualcuno che ha essenzialmente un'ambizione di tipo soggettivo, personale. Alcibiade, direttamente toccato da questa allusione, contrattacca dialetticamente con un dispiegamento di argomentazioni comunque efficaci. E l'assemblea pencola verso di lui. Ma Nietzsche resiste, per così dire. E allora un personaggio, Tucidide non dice come lui si chiamasse, minore, in età demostenica si sarebbe detto un retore minore, sblocca la situazione in certo senso dicendo a Nietzsche: di quante navi vuoi? Cioè, continui a dire che la spedizione è pericolosa, monetizza quali forze armate ritieni necessarie per realizzare un'impresa del genere. E quindi da questa tensione scaturisce da un lato la decisione di andare in Sicilia, di aggredire Siracusa, affidando il comando ad Alcibiade e a Nicea e all'Amaco, con una grande armata, perché la garanzia che chiede Nicea è che sia una grande armata, per avere la certezza o perlomeno la buona probabilità della vittoria. Mentre si prepara questa impresa, che non parte dall'oggi al domani, per ovvie ragioni, per quanto Atene, come le città antiche, sia perennemente in stato di preguerra, ma tuttavia la preparazione di una tale impresa lontana per giunta è un grande problema organizzativo, esplode uno scandalo sacrale, potremmo dire, di cui gli storici, in primis lo stesso Tucidide, contemporaneo e spettatore dei fatti, ma poi altre fonti dopo, in modo altrettanto ampio, parlano a lungo. Uno scandalo sacrale, molto interessante la vicenda, oscura tuttora per noi, anzi direi che a questo punto rinunciamo a sapere la verità, perché è passato talmente tanto tempo che a malapena sapremo chi ha ucciso Kennedy, ma forse non lo sappiamo ancora, figuriamoci se sapremo chi ha mutilato tutte le erme, il busto di Hermes, le erme che erano nelle strade dell'Attica, tranne una, quella di fronte alla casa di un personaggio, questo Andocide, piuttosto importante nell'elite cittadina, e parallelamente una denuncia anonima dice: in case private si fa la parodia dei misteri, offesa alla religione, perciò scandali sacrali, mutilare le erme del fallo che emerge da queste erme, quindi è una mutilazione mirata e estremamente sacrilega, mimare i misteri. Si fanno nomi, e serpeggia il sospetto di tutti contro tutti, anche il nome di Alcibiade. E Alcibiade è bruciato in certo senso, perché la caccia alle streghe che si scatena comunque lo coinvolge, e la sua strategia difensiva consisterebbe nel farsi subito processare, nel risolvere subito, ma questo non gli viene concesso. Uno scandalo tirato in lungo è molto più proficuo che uno scandalo che si risolve in tribunale, e parte con la grande armata. Quando è quasi arrivato a destinazione, viene richiamato per essere processato. Alcibiade non accetta questo, fugge. E dove fugge? Fugge a Sparta. Perché vi ho raccontato questo episodio, su cui torneremo? Non ho dimenticato Achille sotto la tenda, perché Achille sotto la tenda, che non accetta l'autorità di Agamennone per una questione privata, il possesso di una schiava, e soprattutto il sopruso che ha subito nel vedersi sottrarre una parte del bottino, che è fondamentale per i ricchi non meno che per i nullatenenti, compie lo stesso gesto di Alcibiade, che in quanto processato a suo giudizio ingiustamente dalla sua città, rifiuta l'autorità della città. È quella che si chiama la visione, la concezione personale dello Stato. L'idea di Stato come soggetto collettivo al di sopra dei singoli, persona astratta, è una conquista del pensiero giuridico e politico moderno. Nella città antica, nella città arcaica, potremmo dire, come certamente Atene anche in età classica, la città sono gli uomini, le persone. E quindi, se il rapporto di fiducia cessa, io divengo, per legittima scelta, nemico della mia città, cioè di coloro che mi hanno ingiustamente colpito. E quando questa condanna che grava su di lui, perché viene espressa in contumacia, sarà ritirata per ragioni che non avremo il tempo di vedere, altrimenti racconteremo tutta la storia greca di età classica, Alcibiade torna da trionfatore e addirittura riceve i poteri quasi dittatoriali di, come si dice nell'espressione tecnica, strategos autocrator, cioè comandante militare coi pieni poteri, che è il massimo del successo per uno che è stato umiliato e costretto a contrapporsi apertamente alla sua città. Questo elemento ci serve molto per avvicinarci ancora di più alla questione popolo-capi. L'ho presa molto da lontano, ho evocato l'assemblea omerica, che è una struttura che ha una sua vitalità in altre parti della Grecità. Se uno pensa, e chiudo subito la parentesi, al regno di Macedonia, cioè questa grande potenza territoriale che sarà sempre più importante nel IV secolo, egemone su tutto il mondo greco, Filippo e poi il suo figlio Alessandro, ma soprattutto Filippo, il creatore della grande potenza macedone, quella è una monarchia militare, ma è al tempo stesso una democrazia militare, cioè i guerrieri sono il popolo. Ma anche nella polis democratica i guerrieri sono il popolo, solo che bisogna intendersi su chi sono i combattenti, i quali in quanto combattenti sono anche i cittadini. E i cittadini sono cittadini perché sono combattenti. Quindi a rigore si potrebbe dire è un'unica forma di comunità. Da Sparta ad Atene alla Macedonia, che apparentemente sono realtà così diverse, il principio su cui si regge la comunità, la identificazione della cittadinanza, passa attraverso la identità cittadino-guerriero, cittadino-combattente, cittadino-soldato, con una serie di diversificazioni che ora diremo. Non va perso di vista questo elemento, perché aiuta a comprendere dei passaggi, delle scelte, delle definizioni che sconcertano talvolta. Per esempio, un pensatore politico che è vissuto quasi un secolo, dal 436 al 338, poi si suicidò, quindi addirittura avrebbe potuto durare, si chiamava Isocrate. Dico pensatore politico, ho una grande passione per lui, ma molti contemporanei e posteri non lo considerano tale. Rivale, potremmo dire, di Platone, no? Perché l'altra scuola nel mondo ateniese, quella di Platone, è chiusa, sogna un modo di organizzare la società completamente diverso, Isocrate è dentro la società, educa i politici. Isocrate ha scritto molto, non parla all'assemblea, aveva anche una vocetta sottile, quindi non ci scherzava anche un pochino lui stesso, si rendeva conto dell'inutilità, ormai al tempo suo, di fare politica attraverso l'assemblea, fa politica attraverso la pubblicistica, inventa il discorso finto, il discorso fittizio, cioè un pamphlet, uno scritto che ha la forma del discorso ma non viene pronunciato, circola tra il ceto alto delle persone che sanno leggere, che hanno formazione, per contribuire alla loro formazione. Isocrate scrive: Sparta è la democrazia perfetta. E questo ci fa talvolta sconcerto, no? Perché una tradizione abbastanza consolidata, ma sicuramente approssimativa, indica in Sparta il modello oligarchico e in Atene il modello democratico. E questo è un pseudo concetto che ha avuto una lunghissima diffusione. Perché dice questo Isocrate, sapendo di fare tutto sommato un paradosso? Perché anche nella realtà spartana il fondamento è cittadino uguale guerriero. E addirittura vige a Sparta un principio di uguaglianza assoluta tra tutti gli spartiati. Non circola la moneta fino alla fine del V secolo, quindi austerità anche di costumi, di stile di vita, durezza di vita, indubbiamente. Però questa uguaglianza, questa parità assoluta è limitata a coloro che si ritengono e sono considerati e che impongono con la forza di essere considerati gli spartiati, cioè i puri, razzialmente. Uso una parola moderna, ma insomma il concetto non è così. Quando il Führer diceva Sparta è lo stato razziale perfetto, e perdeva la testa per Sparta, modernizzava, però coglieva un elemento, che cioè la separazione fra gli spartiati, che fra loro stabiliscono questa uguaglianza perfetta, parità, eccetera, e gli altri, è una rivalità o differenziazione di popoli. I Dori hanno invaso la Laconia, hanno sommerso i popoli che c'erano lì, li hanno schiavizzati, ridotti in una dipendenza spesso ribadita con la forza, con la violenza, col terrore, e tra loro stabiliscono l'uguaglianza perfetta. Tutt'altra la realtà ateniese, dove comunque ugualmente esiste la schiavitù, ma la schiavitù merce, per cui lo schiavo non è un servo della gleba come nella Laconia, ma è una merce, può essere venduto, comprato, può riscattare la sua libertà con un peculio che può guadagnare lavorando addirittura fuori della cerchia della dipendenza. Può essere imprestato, guadagnare e comprarsi la libertà. Questo non vuol dire che fosse un idillio la schiavitù in Atene, certamente, poi cambia la realtà, la schiavitù domestica, la schiavitù nelle miniere, però c'è una dicotomia radicale tra libero e schiavo, e lo schiavo ha una condotta di vita, una possibilità di vita completamente diversa da quella della realtà spartana. Gli spartiati sono pochi. Ognuno di loro in guerra va con 7 iloti, questi dipendenti schiavizzati che gli portano l'armatura, sono pochi, e quando ne sono presi prigionieri qualche centinaio, Sparta chiede la pace, perché è un depauperamento della popolazione talmente forte che mette in crisi il cosmos, la città. Atene ha, nel momento più prospero, diciamo così, del V secolo, 30.000 combattenti, non che tutti schierati in battaglia, ma insomma può arrivare a 30.000 opliti combattenti liberi in grado di combattere, e però ha centinaia di migliaia di schiavi. Tutti questi cittadini che sono tali in quanto capaci di combattere, e sono gli unici cittadini, le donne non esistono come cittadinanza, gli schiavi men che meno, sono partecipi dell'assemblea popolare? Cioè sono il soggetto della democrazia ateniese? E in che misura? E qual è il loro rapporto con quei capi di cui vi ho descritto prima il prestigio, la forza, l'autorità, in occasione per esempio della decisione andare o no in Sicilia? E la risposta non può essere positiva, semplicistica. La risposta va articolata. Però prima di darla, questa risposta o tentativo di risposta, conviene soggiungere una considerazione che spesso si lascia in ombra. Della democrazia di tipo ateniese noi abbiamo svariate descrizioni, non tanto di tipo teorico, Platone ne ha tratteggiato gli aspetti salienti in modo talmente sarcastico e talmente critico da suggerire l'idea più di una caricatura che di una ricostruzione obiettiva. Abbiamo Pubblicistica politica, il famoso opuscolo sul sistema politico ateniese che è arrivato a noi con gli scritti di Senofonte, che è un pamphlet durissimo, veridico in molti aspetti, ma durissimo. Però abbiamo poi gli storici che parlano, descrivono come funziona, raccontano, e raccontando ci aiutano a capire come funzionava. Rimane indietro, perché in fondo lì la documentazione è di tutt'altro genere, la situazione precedente il momento in cui l'assemblea dei combattenti assume il ruolo di soggetto della politica. E la possiamo cavare per esempio dai poeti, da alcuni poeti. Se uno legge Alceo, personaggio insopportabile, rissosissimo, di cui abbiamo parecchio, certo frammenti, componimenti interi, pochi, tutto ciò che lui mette in poesia, che è lo strumento con cui comunica, anche Solone parla di politica in elegie, perché non esiste ancora il discorso organizzato come prosa, tutto quello di cui Alceo parla è la lotta politica, di cui egli nella sua isola, a Lesbo, è protagonista, sofferente, aggressivo, esiliato, vendicativo, odiatore del nemico. Che cosa ci descrive Alceo? Descrive una situazione in cui le grandi famiglie, i clan familiari, si scannano tra loro in una lotta senza quartiere, tanto da determinare la necessità di un mediatore, di un aesumnetes, di un tiranno, come si dice nel linguaggio arcaico. Tyrannos non è una parola negativa all'origine. Quando appare sulla scena l'assemblea, questo conflitto permanente si ferma, perlomeno si attutisce. Quindi l'assemblea popolare, nonostante tutti i difetti molteplici di cui Platone, l'anonimo della Costituzione degli Ateniesi ci parlano, è un enorme passo avanti rispetto alla situazione di guerra civile continua tra clan familiari che è caratteristica della fase, diciamo così, aristocratica o dominata dagli aristocratici della politica greca, di cui, ripeto, Alceo è uno straordinario testimone, purtroppo isolato. Abbiamo altri poeti molto interessanti, Teognide per esempio, ma Teognide è più un teorico della politica, uno che ci spiega perché il popolo va combattuto, perché va odiato, perché è ignorante, perché non è degno di comandare, ma non ci descrive una situazione come invece fa Alceo. Quindi, prima di accingersi a descrivere tutti i limiti del sistema democratico antico greco, dedichiamo questo mezzo minuto a riconoscerne l'importanza di passo in avanti rispetto a una situazione selvaggia. Bene, come si afferma questo? Aristotele, in un passo della politica, dice, descrive appunto questa situazione di conflitto. Poi parliamo di aristocratici, uno si immagina un lord inglese, non c'è bisogno di immaginare lui tutto ciò. Gli uni combattevano gli altri massacrando gli animali, le pecore, il bestiame del nemico, per impoverirlo. D'altra parte la famosa scena di Aiace, no, che fuori di senno massacra il bestiame, allude a quel tipo di realtà, perché Aiace compie un gesto folle, un gesto pericolosissimo per i greci, perché uccide le loro risorse, gli animali. I greci stanno lì a Troia, assediano la città, ma devono mantenersi facendo razzie intorno e quindi prendendo gli animali nell'area nella quale si sono impiantati con il loro campo. Aiace che ammazza gli animali, e il nemico, non importa che pensava di ammazzare gli Achei, già quel che ha fatto è terrificante per l'armata degli Achei. Ora, in questa situazione, dice Aristotele, il popolo non appariva nemmeno perché, dovendo lavorare tutti i giorni, non aveva il tempo di dedicarsi, di diventare soggetto della politica. Quindi l'atto di nascita dell'assemblea decisionale e la possibilità per gente comune che lavora di immolare un giorno o due o tre alle decisioni collettive. E la democrazia politica consiste nel consentire che questo accada. Ad Atene si lega questo atto di nascita al nome di Clistene, che era un antenato di Pericle, un antenato di Alcibiade, il quale, dice Erodoto, mise il popolo nella sua eteria, nel suo clan personale, cioè non più i suoi seguaci stretti, ma il popolo, il demo tutto quanto, nella sua eteria, un colpo di genio di quest'uomo che scardina l'ordinamento gentilizio, crea le 10 tribù territoriali, instaura un meccanismo nel quale la gente comune trova lo spazio, il tempo, la possibilità materiale di partecipare alle decisioni collettive. Bene, i leaders, i capi scompaiono, tutt'altro, accettano di cimentarsi con l'assemblea. Quindi quando si parla di democrazia greca, ateniese, esportata dagli ateniesi in tutte le città alleate, questo non va dimenticato, imposta con la forza agli alleati per avere un sistema di alleanze omologhe. Quando gli oligarchi si ribellano a Samo, che è alleata di Atene, Atene interviene con un'armata e 10 strateghi, massacra un sacco di gente e restaura il sistema democratico, che non era molto amato, era imposto dall'esterno. È un problema anche questo, possiamo parlare, come dire, a margine. I capi, i leaders, accettano questo sistema, accettano di cimentarsi con esso, ma lo guidano, lo dirigono. Sono gli unici vocati e dotati delle condizioni per essere leaders. La formazione culturale, la padronanza della parola, la ricchezza. Però sanno che debbono fare i conti con l'assemblea, che può rifiutarli, rumoreggiare, non eleggerli, perché è vero che una serie di cariche sono a sorteggio, no? Qualcuno si ricorderà che Ségolène Royal, in un sussulto classicistico, quando perse purtroppo le elezioni presidenziali, lanciò l'idea: ripristiniamo il modello ateniese del sorteggio. Non sapeva quello che diceva, nel senso che sì, c'era il sorteggio, però le magistrature fondamentali, cioè la strategia, quella militare, l'iparchia e, diciamo, il ministro delle finanze, cioè gli ellenotami, erano elettivi, e per farsi eleggere bisogna fare una campagna, e per fare una campagna bisogna avere soldi, bisogna sapersi fare accettare, conquistare consenso. Insomma, i magistrati elettivi non solo sono inevitabilmente pescati nelle classi alte, ma ad Atene lo sono anche formalmente, sono strateghi o iparchi o ellenotami se appartengono alle prime due classi di censo. anche Cleone, questo personaggio che Aristofane ha massacrato praticamente nelle sue commedie, presentandolo in modo istrionesco, non è un popolano ignorante, cioè è un hippeus, è un cavaliere, cioè appartiene a una delle due classi alte. E fra l'altro fa di tutto per rassomigliare a Pericle, che sicuramente sarà stato più grande culturalmente di lui, beh, però Cleone non è la maschera aristofanea. Una piccola parte, o comunque una minor parte, del ceto alto non accetta tutto questo. E quindi non fa politica. Trama, aspetta il momento opportuno. Quell'opuscolo al quale ho fatto riferimento più volte, no? Sul sistema politico ateniese, io penso che sia di un sofista potente di nome Crizia, un frequentatore di Socrate, ma altri non lo pensano, questo non è importante. Esiste questo opuscolo ed è di ambiente, potremmo dire, socratico. Scrive apertamente che per fortuna Atene non è un'isola. E quindi se c'è la guerra si possono aprire le porte al nemico e abbattere l'odiato sistema democratico. Quindi l'idea, lo Stato non è un'entità al di sopra, è o il mio amico o il mio nemico, a secondo di come io mi pongo, di come esso si pone con me, come gli altri si pongono con me, se il sistema mi va o se io lo devo combattere. Questi sono gli oligarchi, cioè sono quelli che stanno in attesa che la situazione militare metta la città in difficoltà tali da poter aprire le porte al nemico, cosa che in realtà è anche accaduta alla fine della guerra con Sparta. Questo elemento poi andrebbe dettagliato ulteriormente, perché bisognerebbe capire quanto a Sparta fosse gradito tutto ciò. Loro, quando prendono il potere una prima volta nel 411, sono convinti che il giorno dopo c'è la pace e Sparta continua tranquillamente la guerra. E nel 404, quando Atene capitola, forse per il tradimento di alcuni generali, Sparta detta le condizioni dopo alcuni mesi di interregno e Lisandro, che è il vero vincitore, impone un governo straordinario di 30. Per differenziarsi anche formalmente dai 10, che è il numero della democrazia ateniese, no? 10 strateghi come 10 tribù, eccetera, il numero di Clistene, insomma. Ma quanta gente va all'assemblea in regime, diciamo, ordinario? Abbiamo detto una cifra pazzesca, abbiamo detto 30.000, voi immaginate una decisione presa da 30.000 persone, piuttosto complicata. E cioè non è pensabile. La democrazia di tipo assembleare, si dice, la democrazia antica è assembleare. È formalmente vero, nel senso che l'organo decisionale è quello, il popolo riunito, che si può chiamare in vari modi, ma ufficialmente si chiama gli ateniesi, ovvero o demos. Però concretamente sono ben pochi quelli che vanno all'assemblea. C'è un passo Tucidideo famosissimo, sempre delle vicende del 411, quando gli oligarchi prendono il potere approfittando del disastro in Sicilia, no? Quindi quello che sognava quell'uomo dell'opuscolo, aspettiamo la sconfitta, e la sconfitta è arrivata, perché dalla Sicilia è tornato poco e nulla della grande armata, e questo è stato causa di crisi politica spaventosa. E in quel momento loro, gli oligarchi, cercano di ottenere il consenso degli altri. Non dimentichiamo che lo chiamiamo colpo di Stato, ma a rigore è nella legalità, è l'assemblea stessa che si suicida, ma questo succede anche in tempi moderni, eh? Per dire, si parla della presa del potere di Mussolini, la marcia su Roma. Cioè, la marcia su Roma è una manifestazione rumorosa il re dà l'incarico a Mussolini di fare il governo e la maggioranza si costituisce intorno a questo manipolo di deputati, pochissimi, che nel 22 Mussolini aveva con sé, liberali, popolari, eccetera, sostengono il governo. Dopodiché si apre una fase di 4 anni al termine dei quali c'è la dittatura. Però, e si potrebbe continuare, anche De Gaulle è arrivato al potere a seguito di un colpo di Stato. Sì, nell'Algeria i generali si ribellano, il Parlamento a Parigi, nonostante la maggioranza fosse antigollista, si suicida e vota. Il primo ministro è un signore che nessuno più si ricorda, forse neanche tu, perché nonostante l'età provetta, si chiamava... era Flimland, era un... si dovrebbe dire un democristiano, ma senza offesa, per carità, nel senso che si chiamava MRP, Movimento Repubblicano Popolare, e le elezioni del 56, De Gaulle va al potere nel maggio 58, passati mezzo secolo abbondante, avevano dato una maggioranza di sinistra, di Mollet, socialisti, radicali, comunisti danno un appoggio esterno, comunque consentono a questo governo di vivere. Crisi algerina, Flemblen subentra al primo ministro Mollet, ha la maggioranza, quindi si potrebbe resistere al golpe di Algeri dei generali. I comunisti votano per lui, lui si dimette per spianare la strada a De Gaulle. Si dimette, quindi il Parlamento francese, l'Assemblée nationale, si suicida. L'Assemblea popolare ateniese vota sotto la pressione degli oligarchi che stanno premendo, convincendo, qualcuno viene ammazzato e non si sa chi l'ha ammazzato. Vota l'abrogazione del salario per le cariche pubbliche, che era il palladio della democrazia, come ho detto prima, quando entra in scena la democrazia, quando qualcuno può immolare giorni di lavoro per fare il servizio pubblico di dedicarsi alla comunità e viene compensato. Il salario è, come dice un personaggio, i vecchi del coro della Lisistrata, il salario è il palladio, lo difenderò, ho il pugnale nel mirto. L'Assemblea Popolare vota l'abrogazione del salario per le cariche pubbliche e vota l'abrogazione della, e qui entriamo in terreni minati, del processo per illegalità, che è un paradosso. Il processo per illegalità è un altro degli architravi della democrazia ateniese, nel senso che se io propongo, proposta di legge, abroghiamo il sistema democratico, magari la maggioranza di presenti quel giorno mi dà ragione e quindi passa questa proposta, ma è una proposta illegale, quindi ci sarà sempre uno che mi porta davanti a un tribunale con l'accusa di illegalità e lì sicuramente perdo. Se due volte perdo un processo per illegalità, perdo i diritti politici, quindi la cosiddetta graphe paranomon, cioè l'accusa di illegalità, è la salvaguardia. No? È quella che nelle costituzioni moderne si chiama la clausola di garanzia, che c'è nella Costituzione tedesca, nella nostra, no? La 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione cosa dice? È vietato sotto qualsiasi forma la ricostituzione del partito fascista. È la clausola di garanzia, nel senso che se io dico dentro la Repubblica può esserci un partito fascista, il quale teoricamente, come mi pare sia anche successo, e riesce ad avere la maggioranza, può snaturare la Costituzione medesima che è nata dalla lotta contro il fascismo. Ho fatto una digressione di cui mi perdonerete, ma serve tutto sommato a rendere più chiaro il meccanismo. Gli oligarchi prendono il potere per vie legali, però la parola legale naturalmente è elastica, nel senso che se io creo un clima di terrore, assassini politici inspiegabili e impuniti, la gente è terrorizzata. Non ci dimentichiamo che il movimento hitleriano non ha la maggioranza quando nel gennaio del 33 Hindenburg affida a Hitler il compito e la carica di cancelliere. Ma Hitler vuole una maggioranza e si vota nel marzo, cioè due mesi dopo, del 33. Di mezzo c'è l'incendio del Reichstag e la caccia all'opposizione, avendo l'incendio una matrice dolosa e dalla casa stessa di Göring, si trova il capo espiatorio Marinus van der Lubbe, che dice di essere comunista olandese, che viene processato e immediatamente vengono arrestate decine di migliaia di militanti comunisti e le elezioni in marzo si fanno in questo clima e Hitler vince. Dopodiché alcuni stupidoni politologi nostri contemporanei dicono: ma in fondo Hitler ha vinto le elezioni. È una parola priva di senso dire se vinci le elezioni in quel clima hai vinto con la sopraffazione, e però hai voluto l'avallo del meccanismo elettorale elettivo. E gli oligarchi ateniesi ottengono questo, nel senso che l'assemblea vota quei due provvedimenti con i quali si distrugge, svuota il sistema. Ma tra le tante cose che dicono, lo racconta Tucidide, che era uno di loro sostanzialmente, più intelligente magari di altri, ma sicuramente era uno di loro, tra le tante cose che dicono tra il pubblico per influenzarlo, dicono: noi proponiamo la riduzione del corpo civico a 5.000 persone. Ma in realtà anche oggi in regime di democrazia più di 5.000 persone all'assemblea non ne vengono mai, è una rarità che siano 5.000. Quindi in fondo quello che proponiamo è la codificazione di una realtà di fatto. Questa è una notizia preziosa in realtà, è una notizia che getta una luce viva su un fenomeno di cui sappiamo poco, l'assenteismo, anche il regime democratico assembleare di una comunità piccola. Io insisto sul fatto che Tucidide dice Atene era grande, e come prova del fatto che era grande dice: infatti le persone non si conoscevano tutte l'un l'altro. Va bene, cioè, se uno ha una dimensione che è quella arcaica, il fatto di non conoscersi tutti, come è tipico della comunità piccola, dà l'idea della grandezza, ma è appunto una grandezza storica. Aristotele dice le città non erano grandi, quando parla di quell'epoca più arcaica. 5.000, ma quali 5.000? Questo è il problema. La forma è quella. Poiché la partecipazione non arriva mai a questa cifra, codificare questa cifra. Ma se io contemporaneamente tolgo il salario per le cariche pubbliche e dico che hanno la cittadinanza piena coloro che si possono pagare, per esempio, l'armatura, che in greco si diceva gli hopla parekomenoi, ho sostituito alcuni 5.000 ad altri 5.000, tenendomi dentro quella cifra. Ma questo fenomeno si è verificato. Fa troppo caldo, vero? No. Apriamo una finestra? O incandescente l'argomento, no? Non vorrei. Pensiamo a una situazione concreta, ancora una volta con qualche salto nel tempo, ma tanto Galli ce lo permetterà, lui è tollerantissimo. Quando torna il modello democratico antico diventa una parola d'ordine nella politologia, nella politica moderna, le repubbliche degli antichi, eccetera, con la rivoluzione francese, no? C'è una, come disse una volta Saint-Just, il mondo è vuoto da 2000 anni, che era pazzo chiaramente, perché il mondo non è mai vuoto, il mondo è vita. Nel senso che da allora, quando c'erano Roma, Atene, eccetera, ad oggi che siamo noi a riproporre quei modelli, di mezzo c'è un enorme vuoto, prospettiva storica pazzesca. E però quando uno ha una prospettiva storica pazzesca va a finire male, nel senso che se non capisce da dove viene va a finire in un vicolo cieco, cosa che purtroppo è successa ai Giacobini. La loro scelta è una scelta mista, perché la Convenzione Nazionale è eletta a suffragio universale, il Parlamento, diciamo, nel quale la rivoluzione si riconosce, eletto dopo la Valmini, dopo l'arresto del re, la proclamazione della Repubblica, settembre 92, in quel Parlamento i Giacobini sono una minoranza, una forte presenza di Rondina, una palude che c'è sempre, vastissima. Infatti si arriverà dopo alcuni mesi, al maggio del 93, quando vengono arrestati i deputati girondini in quanto traditori del popolo. Ma contemporaneamente c'è sì questo Parlamento, diciamo, la Convenzione Nazionale, ma c'è la Comune, cioè la Municipalità di Parigi, che assomma, diciamo, e riassume dentro di sé le sezioni. Le sezioni sono i cittadini in prima persona. Se uno legge, non so, Anatole France, Le Dieu ont soif, Gli dei hanno sete, un libro importante, che descrive in maniera antiretorica il concreto della vita sezionaria di quei mesi. La Saint-Culotterie, cioè persone che nello spirito di quel tempo incandescente del mondo che cambia si danno totalmente alla politica, imparano la politica facendola, e facendola direttamente nelle sezioni. Un colpo di Stato, una congiura liquida Robespierre, Termidori. Le sezioni non scompaiono, ma cambia il contenuto. Le persone che si tenevano alla larga dalle sezioni durante i mesi del governo del Comitato di Salute Pubblica riappaiono e vanno nelle sezioni, cioè è come se uno svuotasse le vene di un sangue e ne mette un altro, no? Come fanno i medici quando in certi casi. È la stessa cosa dei 5.000, cioè escono quei 5.000 che erano la base sociale della democrazia, i marinai del Pireo, per esempio, e arrivano altri, gli opla parecomeno, quelli che hanno i soldi per pagarsi l'armatura e il cavallo e tutto il resto. Un sistema che si poggia su un equilibrio siffatto è un sistema estremamente fragile, esposto per esempio a questo tipo di intemperie che ho descritto. Ma c'è un'altra faccia che di solito resta in ombra, poi si parla sempre dei sistemi politici, dei modelli politici. C'è l'aspetto giudiziario, non è una minaccia, lo dico, perché l'altra faccia della democrazia ateniese sono i tribunali. Perché? E come funzionano? Sono tribunali popolari, non c'è un corso di diritto per fare il giudice, e che può essere anche pericoloso, senza rischio. Una lista di 6.000 volontari viene stilata, dalla quale si pescano a sorte gli eliasti, i quali costituiscono i vari tribunali. E i tribunali di che parlano? Quale problematica affrontano? Che liti devono dirimere? Essenzialmente delle liti avendo a che fare con la ricchezza, con la proprietà. Quindi il ceto forte, abbiente, che dirige la città, non solo deve fare i conti con l'assemblea, che è quel magma fluttuante che ho prima descritto, ma deve fare i conti con questa incombente presenza di pressione sociale sulla ricchezza, potremmo dire, rappresentata dal tribunale, dai tribunali. Pressione sociale sulla ricchezza, che non vuol dire espropriazione, vuol dire che tutta una serie di gravami, di incombenze costose che fanno funzionare la città, dalla costruzione delle navi all'arruolamento alle feste, al teatro, che è fondamentale come elemento dello spirito civico, le devono pagare i ricchi, e sono spese notevoli, cioè la città non espropria la classe abbiente, ma la usa. O come disse un personaggio a me caro, un storico tedesco, weimariano, spreme i ricchi come una mucca. Si chiamava Arthur Rosenberg. ha scritto un bellissimo libro, Democrazia e lotta di classe nell'antichità, di poche un centinaio di pagine elementari, pensato per le università popolari di quegli anni, ma molto ben scritto ed efficace. Se un ricco si vuol sottrarre, viene portato in tribunale. E gli si dice: non sei ricco, allora facciamo a cambio di patrimoni. E quello naturalmente piega la testa. Questa è la pressione sociale sulla ricchezza. Ed è la democrazia. Non lo dico senza retorica, nel senso che lo diceva Aristotele prima di me, quindi siamo maestro di coloro che sanno. Perché Aristotele, un passo celeberrimo che io cito spessissimo, talvolta dà sui nervi ad alcuni studiosi, ma siccome è Aristotele si può citare senza problemi. No, perché persino Tommaso d'Aquino si è formato su Aristotele, insomma. Tommaso d'Aquino ha anche teorizzato il tirannicidio, questo non deve essere dimenticato. Santo della Chiesa di Roma. Dice Aristotele che la democrazia non è il governo della maggioranza necessariamente, è il governo dei non possidenti, anche se sono minoranza. È un governo di maggioranza di ricchi e un'oligarchia, cioè è il governo dei ricchi, i quali, essendo maggioranza, senza colpo ferire governano, ma inverano l'oligarchia. Poi lui dice: in realtà, per lo più, i poveri sono più numerosi, e quindi, diciamo, entra in scena questo pseudo concetto che la democrazia è il governo della maggioranza, senza sapere che poi maggioranza nella lingua italiana vuol dire sopraffazione. Questo lo ricordò una volta Roberto Ridolfi in un bellissimo articolo sul Corriere della Sera, citando cronache fiorentine, i Ciompi contro Corso Donati. Un capo popolano si rivolge a Corso Donati e dice: voi ricchi la smetterete con le vostre maggioranze, perché nella lingua toscana del 300 una maggioranza è un farsi maggiore di un altro nel senso di sopraffarlo. Chiusa questa parentesi linguistica, non inutile del tutto, perché le parole poi hanno una storia, hanno un significato. Cerchiamo di capire perché Aristotele dice: per lo più sono maggioranza. Perché ha sott'occhio la città, che non è la sua, lui non è un ateniese, un macedone, che ha bensì questo scenario di un'assemblea più o meno fluttuante, ma ha un basamento di schiavi sotto che assolvono alla gran parte dei lavori, come si dice oggi, pesanti, usuranti. Dice Lisia, un famoso oratore: non c'è uno così povero che non abbia almeno uno schiavo. Quindi l'idea di popolo ateniese storicamente determinato è un'idea diversa da quella che noi possiamo avere pensando alle classi sociali di uno Stato moderno, o addirittura vicino a noi nel tempo. Come dire, l'equilibrio numerico tra i ceti, la volta che la schiavitù è tanta parte della forza lavoro, sono diversi da quelli, per esempio, di un sistema produttivo moderno. Vorrei aggiungere però alcune considerazioni, come dire, di dettaglio, che aiutano a distinguere per capire, che è sempre la via giusta, secondo me. Esse riguarderanno innanzitutto la differenza tra il V e il IV secolo avanti Cristo. Sono classificazioni un po' schematiche, però non inutili, approssimative quanto si voglia, ma non inutili. E poi un piccolissimo sguardo lo diamo alla Repubblica Romana, per dissipare un po' di equivoci, per affrontare in maniera così spedita dei problemi che forse sono poi molto vasti. Perché dicevo la differenza tra il quinto e il quarto? Beh, tanto la differenza è legata a qualcosa di molto concreto. Perché in Atene si sviluppa la democrazia politica assembleare con un ceto di non possidenti, essenzialmente marinai o legati al mondo della marineria, che è il soggetto sociale della democrazia. Perché Atene, dopo la vittoria sui persiani, costruisce l'impero. L'impero è un'alleanza, ben presto non paritaria, che i nemici del sistema democratico denunciano come vero alimento della democrazia. Cioè, gli alleati sono spremuti, sfruttati, e questo rende ricco il popolo ateniese. La commedia di Aristofane, Babilonesi, che non abbiamo, ma sappiamo il contenuto, sappiamo i guai che gli procurò, delineava per l'appunto questa situazione. L'impero è legato alla democrazia, cioè strettamente legato, ha due facce, nel senso che Atene esporta il suo sistema politico, quindi si assicura nelle città alleate un'elite politica conforme, che regga l'alleanza, che tenga in piedi l'alleanza, perciò reprime con durezza i tentativi di sovvertire il sistema politico democratico nelle città alleate, perché l'oligarchia al potere significa il giorno dopo la defezione, esco dall'impero, non pago il tributo, e il tributo è alto, sono molti talenti, ovvero navi, comunque un tributo in una forma o nell'altra. Quindi, democrazia imperiale. Uno può fare un salto così nel tempo e dire: i ceti operai dei paesi imperialistici nell'Ottocento e nel Novecento erano imperialistici essi stessi, perché fruivano del vantaggio dell'impero. In America si chiamava jingoismo, c'è un libretto molto interessante sul jingoismo. Ma ora non ci addentriamo in questo terreno che ci porterebbe lontanissimo. Ma l'impero finisce. Crolla nel 404 e non ritorna più, nel senso che anche la seconda lega marittima, che nasce nel 378 con l'aiuto persiano, con vari altri fattori, non è l'impero di rapina, anzi è chiarito nell'atto fondativo che abbiamo, c'è una bellissima epigrafe greca quasi integra che contiene l'atto fondativo della seconda lega, è chiarito che il meccanismo tributario, oppressivo, eccetera, non c'è più. E per giunta poi questa lega si disfa con una guerra faticosa, la cosiddetta guerra sociale, che lacera Atene per vari anni, alla metà del IV secolo. Non di meno, la forma politica è quella del V secolo, di quando c'era l'impero, offuscata per 18 mesi nel 404-3, governo dei 30 imposto da Sparta e poi deposto da Sparta sostanzialmente, ma abbattuto da Trasibulo e i liberatori che hanno restaurato la democrazia, retorica valida se vogliamo, ma retorica, torna il sistema precedente. Ma non è più lo stesso. Quali sono i meccanismi che si determinano? Perciò è interessante distinguere. Noi lo capiamo da alcuni segnali. Innanzitutto si inasprisce il conflitto sociale, perché la città è più povera, non c'è più l'impero. E infatti se uno legge le orazioni di Demostene senza farsi, come dire, distrarre da elementi allotri, un po' una stratificazione anche moderna, retorica su quest'uomo straordinario e real politico al massimo, si rende conto che non si fa che parlare del conflitto sociale, in cui Demostene cerca di porsi come mediatore. Demostene è nato nel 380, quindi aveva 2 anni quando nacque la seconda lega, e morì di morte non naturale nel 322, dopo l'ultimo tentativo di contrapporsi alla Macedonia. Dice Aristotele che al tempo suo l'assemblea popolare ha sempre 2 punti all'ordine del giorno quando si riunisce. Punto uno è guerra o pace, cioè se c'è una guerra è il primo argomento all'ordine del giorno. Punto due, la ricchezza, la distribuzione della ricchezza. Perché la rivendicazione di sanare la povertà comunque è presente, quindi la richiesta di perequare, di infrangere la divaricazione tra ricchi e poveri è sempre presente. Ma qual è il ceto politico che se ne occupa? E qui l'altro cambiamento rispetto al secolo precedente. Il secolo precedente è caratterizzato da uomini che conosciamo abbastanza, le fonti ci aiutano. Temistocle, Pericle, Alcibiade, Cleone, Nicia. Ecco, ho citato nomi che si dislocano in un arco di tempo molto vasto, che sono contemporaneamente capi politici e capi militari. Si fanno eleggere strateghi, perché è la carica più importante, e fanno contemporaneamente la politica e la guerra. C'è una guerra, Samo si ribella, Pericle in prima persona con tutti gli altri strateghi va a reprimere Samo. Non così nel IV secolo, la divaricazione tra il politico di professione e il militare di professione, che spesso è addirittura un non ateniese, un capo di mercenari, diventa sempre più netta. Una divisione di ruoli che viene codificata, e così non era nel secolo precedente, nella figura del rhetor. Il rhetor è, che vuol dire l'oratore, quello che parla, che è l'attività principale di un politico dinanzi all'assemblea in tutte le occasioni in cui si deve prendere una decisione, si guadagna quel ruolo attraverso una carriera, partendo da gregario e arrivando al vertice. Demostene stesso, in una sua orazione famosissima, tra le prime conservate, dice: se l'argomento non fosse trito e ritrito, io aspetterei a parlare prima che abbiano altri, perché è ancora un rhetor non di prima fila. C'è una professionalizzazione della politica nel IV secolo, e il ceto che domina è un ceto che si pone come mediatore in un conflitto sociale permanente. Questo è totalmente diverso dalla situazione del secolo precedente. E prepara, in sostanza, poi la dissoluzione della polis, che si svuota sempre più della sua centralità nel momento in cui l'egemonia macedone ingloba quanto resta delle polis, ma fa nascere forme statuali nuove, che sono quelle che derivano dall'impero di Alessandro e dalla sua disgregazione in tanti regni cosiddetti ellenistici. Aveva ragione, e ho finito comunque perché sto esagerando, Saint Just quando diceva che il mondo era vuoto. Penso di no. Però in quel vuoto bisognerebbe a rigore metterci la Repubblica Romana. Cosa intendo dire? Non facciamo un trattato di storia costituzionale romana negli ultimi 5 minuti, che sarebbe un delitto. Però vorrei almeno cancellare un'illusione, come dire, terminologica, che è dovuta anche agli equivoci della tradizione successiva, di cui l'epoca rivoluzionaria francese è colpevolissima, di mettere sullo stesso piano le repubbliche antiche. Per dirla in parole rapidissime e conclusive, la Repubblica Romana è una repubblica aristocratica. Polibio la descrive con ammirazione nel sesto libro, che ci è conservato solo in parte, ed è convinto che il sistema politico romano è perfetto ed ha salvato Roma dalla sconfitta di Cannae. A Cannae Roma ha perso legioni intere, Annibale potrebbe marciare su Roma, ma Roma non crolla. Secondo Polibio, perché ha un sistema politico che la salva. Questo sistema politico egli lo considera una simbiosi, una mescolanza sapientemente costruita dei tre elementi tradizionali: il principio monarchico, il principio aristocratico, oligarchico, e il principio popolare, democratico, rappresentato in diversa misura e con diversa forza, quello democratico dai comizia e dal tribunato della plebe, che in certo senso è l'espressione magistratuale di un potere popolare, principio aristocratico dal Senato, che non è un Senato elettivo, ma un Senato di cooptazione. Quindi è contemporaneamente un organo e un ceto. E il principio monarchico è nel consolato, perché è vero che i consoli sono due e durano un anno, ma come dice Livio quando descrive la nascita della Repubblica, hanno un potere simile a quello dei re, che sono stati abbattuti, l'ultimo è stato cacciato con la violenza, e sono stati resi di breve durata e collegiali, ma non di meno il potere del console è enorme. La compenetrazione di questi tre principi è la Costituzione mista. È una visione ottimistica, perché è più facile parlare di mescolanza, equilibrio, eccetera, è più difficile poi inverarla. Dipende dai rapporti di forza, è chiaro. Infatti la storia della Repubblica Romana, a partire perlomeno dalla trasformazione in Repubblica Imperiale, è una storia di guerra civile latente che poi sfocerà nel Principato. Machiavelli si invaghì di questo capitolo polibiano in cui si parla di queste cose, addirittura lo trasferì nel secondo capitolo dei discorsi sulla prima decade di Livio, dal latino perché non lo leggeva in greco, e però lo modificò in un punto fondamentale. Non dice che io sto citando Polibio, assume il testo di Polibio e lo fa proprio. Mentre Polibio sostiene che tutte le altre forme sperimentate nel mondo greco sono costrette ad una circolare autodistruzione, per cui la tirannide sfocia in regime popolare in regime oligarchico, e l'oligarchico in tirannico e via, dice Machiavelli, questo è un cerchio nel quale tutte le repubbliche si consumano, ma non può andare avanti all'infinito. Cioè infrange l'idea polibiana che il cerchio si ripete e la Repubblica Romana ha creato lo stato ideale che è la mescolanza dei tre. Finisco però chiedendovi se per caso noi non viviamo in un sistema misto in cui la sostanza è oligarchica. Grazie.
Bene, noi ringraziamo il professore Canfora che ci ha detto un mucchio di cose che non possiamo riassumere. Su un punto voglio attrarre la vostra attenzione. Come avete sentito, il popolo nelle diverse configurazioni costituzionali delle quali si è parlato, in ogni caso nel mondo antico è sempre una parte, non è quello che noi intendiamo il popolo, come popolo, cioè l'insieme. Questo è un concetto che non c'è. Il popolo è un concetto polemico, parziale, e la democrazia è il comando di qualcuno che non è il tutto, sostanzialmente contro qualcun altro. Questo rende comprensibile quello che altrimenti per me è incomprensibile, cioè la persona, il fatto che la cosa pubblica non riesca mai ad essere impersonale, ma è sempre persona. Cioè la città è coloro che di volta in volta vi comanda. Questo ha, se avete sentito nell'interrogazione retorica finale del professor Canfora, questo ha una straordinaria valenza, come dire, contemporanea per noi, oggi. Ma l'elemento di scandalo, ecco, l'elemento di scandalo che c'è nel fatto che un cittadino italiano oggi si chieda quanto si è chiesto il professor Canfora e quanti molti in realtà ci chiediamo, non sarebbe stato presente in una posizione di un autore classico, il quale lo sapeva bene, che non c'era l'elemento della neutralità. Cioè, non c'è l'elemento realmente moderno della statualità come neutralizzazione del conflitto, ma che di conflitto viveva. Non a caso, quando il conflitto non viene partecipato, quando si cerca di trovare, avete sentito, nel IV secolo, posizioni superiori di mediazione, cioè quando i politici non prendono parte al conflitto, cioè o si sforzano di non prendere parte al conflitto, questo è un momento di debolezza, questo è un momento di crisi, è un momento di non verità della democrazia antica. La democrazia moderna ha questa parola, ma in realtà usa una parola che uguale deriva da una parola antica, ma attenzione, è completamente diversa. Noi non chiediamo democrazia nel senso del governo di una parte contro qualcun altro. Noi di quel concetto antico di democrazia di parte contro conserviamo qualche cosa soltanto, anche questo non l'avete sentito, durante le rivoluzioni, e essenzialmente durante la rivoluzione francese, dove quella democrazia antica si trasforma in mito politico, dunque perde gli elementi di concretezza, di determinatezza, e diventa il mito di un popolo in armi contro i tiranni. Non a caso è in quel momento, è quello il momento in cui gioca profondamente anche l'eredità del Machiavelli dei discorsi sulla prima antica. Dopo questi momenti esaltanti, mitici, di democrazia militante contro qualcuno, la democrazia dei moderni si sforza di essere la democrazia di tutti. Naturalmente facendo pagare a coloro che non ci stanno prezzo, ovviamente. Questo è l'elemento che vorrei che venisse colto. Una domanda, una vera domanda per il professor Canfo invece è questa. Lui non ha, questa sera non ha citato il Epitaphius Logos di Pericle Tucidide nel secondo libro della storia del Peloponneso. La mia domanda è questa: in quel testo c'è forse una consapevolezza dell'avvenimento di parzialità della democrazia? È un tentativo di superamento di quella parzialità attraverso una sorta di manifesto ideologico, celebrativo, autocelebrativo, nel quale manifesto non si insiste tanto sull'elemento di popolo contro qualcuno, contro gli aristocratici, ma di popolo capace di essere all'altezza degli stessi ideali politici degli aristocratici, cioè l'eccellenza, e tuttavia di trasformare quell'ideale di eccellenza paradossalmente in una normalità, e non poveri contro i ricchi, ma di democrazia nella quale la ricchezza è lecita purché sia rivolta al pubblico bene, all'utilità sociale, diremmo oggi. E dunque un testo dove non c'è una democrazia vista come era, cioè conflitto di parte contro un'altra parte, ma credo caso unico, una democrazia che si propone come davvero ideale per tutta la città. Questa è una domanda, è un punto interrogativo. Ha senso questa interpretazione di quel passaggio di secondo libro di Tucidide, o in qualche modo me lo sono inventato, e di ciò lo ringrazio.
Ma non sei colpevole comunque, quindi no, scherzo, perché hai evocato un testo che è stato molto sollecitato, utilizzato, frainteso, anche difficile se vogliamo, sul quale mi intratterrò nelle prossime 3 ore, no? Che abbiamo davanti, mi pare un tempo breve da utilizzare in modo intensivo. Vorrei sgomberare il terreno da una serie di equivoci. In primo luogo, intanto, testo difficile, diceva Villamovis, Tucidide scrive, ma si vede che non ha frequentato Gorgia, nel senso che la formalizzazione del discorso che noi troviamo nel IV secolo si aggroviglia in una sintassi arcaica. Questo è vero in parte. Certo, la difficoltà c'è ed è presente soprattutto nei discorsi diretti che pullulano nell'opera di Tucidide, che fa parlare continuamente i protagonisti nella convinzione che la parola è anch'essa un fatto, un'azione. Prima così genericissima premessa. La seconda è il genere letterario dell'epitafio, ovvero discorso in onore dei morti in guerra, che è un rito cittadino, è un corso di educazione civica accelerato che si fa tutti gli anni ad Atene per rinsaldare il senso civico, la consapevolezza della città. Quindi è pieno di menzogne, di invenzioni, di luoghi comuni, di idealizzazioni, come deve essere la propaganda, no? Che è fondamentale, basta non crederci, no? La regola aurea con la propaganda. D'altra parte, nella città antica le occasioni di formazione collettiva sono quelle: discorso per i caduti, e quindi l'educazione civica organizzata in un discorso oratorio stabile con uno schema, e il teatro tragico in primis. Quello è il luogo dove si forma la coscienza collettiva. Poi il luogo della lotta è il tribunale, ben più che l'assemblea. Questo è il quadro, no? Della città. Quindi tentare di capire un epitafio, come si chiama appunto, che cosa veramente dica e che quale contenuto di verità abbia, è un problema abbastanza complesso. Per giunta lì ci troviamo dinanzi ad un caso limite, perché noi di questi discorsi epitafi più o meno abbiamo un'idea, io sono convinto che siano di autenticità discussa, ma sono autentici nel senso che sono d'epoca, quello che si trova nel corpo delle orazioni di Demostene, quello che si trova nel corpo delle orazioni di Lissia, e poi il Menesseno di Platone, è uno dei testi più perfidi che siano mai stati scritti da un genio, dove Platone si diverte a far pronunciare, proferire un discorso epitafio per i morti nella guerra corinzia. Tra l'altro Socrate lo proferisce ed era già morto, ma questa è una finzione, diciamo, scenica. Discorso epitafio per i morti nella guerra corinzia, che Socrate ha appreso, udito da Aspasia, la donna di Pericle, secondo alcuni il cervello di Pericle, la quale ha creato questo discorso cucendo insieme gli avanzi, dice Socrate, cioè Platone, dell'epitafio di Pericle. Triplice sarcasmo, no? Nel senso che dal discorso di Pericle ci sono gli avanzi, gli scarti, Aspasia li ha messi insieme e Socrate lo propaganda, lo diffonde, no? Lo presenta come un discorso straordinario, che è una parodia micidiale dell'epitafio tucidideo. Naturalmente ne sa di più, nel senso che parla anche di fatti ulteriori rispetto all'epoca a cui si riferisce Tucidide, con pari sarcasmo. Faccio solo un esempio, poi arrivo alla tua domanda. Come al solito si ricostruisce la storia di Atene, e questo è molto educativo, no? Quando si dice il passato, chi dimentica il passato non ha futuro, questa frase già lo diceva il Duce veramente, però sostanzialmente deve essere vero. Ridotto in pillole, vi racconto la storia in usum delfini: abbiamo vinto tutte le, abbiamo vinto le Amazzoni, la guerra inesistente, abbiamo vinto, abbiamo riportato i figli di Eracle nel Peloponneso, altro fatto infondato, diciamo così. Abbiamo vinto i persiani, e questo è vero, abbiamo vinto tutte le guerre. E quindi questi caduti eroici che avevamo qui davanti e così via, e i parenti, la città, il sistema politico, è il sistema perfetto, è l'altro topos, no, di questi discorsi. E di questo sistema politico viene data una descrizione, naturalmente. E poi ci sono i propositi finali, insomma è uno schema così. Aspasia, con gli avanzi di Pericle, che è una follia perché Pericle è morto all'inizio della guerra nel 429, parla anche della storia quando siamo andati in Sicilia. E cosa dice Aspasia? Abbiamo vinto anche lì, che è un paradosso perché siamo tornati a pezzi, va bene, abbiamo vinto. Abbiamo sistemato i problemi di giustizia, no? Delle città in lotta e poi... siamo tornati, abbiamo vinto la guerra del Peloponneso che è stata persa, poi c'è stata una guerra civile, effettivamente c'è stata, e mai nessuna città ha risolto il conflitto civile con maggiore bontà, con maggiore fratellanza, si sono massacrati. Quando alla fine Trasiburo ha vinto, perché gli spartani l'hanno portato alla vittoria, hanno fatto passare un paio d'anni, poi hanno teso una trappola agli oligarchi che si erano asserragliati a Eleusi, avevano avuto il permesso di ritirarsi a Eleusi, li hanno fatti venire a colloquio e li hanno uccisi tutti. Quindi quando Aspasia dice mai si risolse una guerra civile con maggiore dolcezza, eccetera, dice una cosa che il lettore trova raccapricciante. Naturalmente è una parodia del nullo contenuto di verità del genere epitafio. Ma naturalmente io so che sto per parlare di un testo che è stato sacralizzato, intanto perché l'Astito Tucidide, il quale è il primo a dire di se stesso che dice solo la verità. Si può smentire, ci sono episodi cruciali in cui si può dimostrare che non dice, anzi la nasconde la verità. Vabbè. E fa dire quel discorso a Pericle, del quale Tucidide fa un monumento incongruo rispetto a quello che gli fa proferire, perché mentre nel discorso epitafio il Pericle Tucidideo dice il nostro sistema politico è unico, non copiamo i sistemi degli altri, la parola usata per definirlo è democrazia, però noi salvaguardiamo la libertà, però nei tribunali tutti hanno uguale trattamento e peso. Questo testo va interpretato in modo concreto. Tucidide mette in scena un Pericle che descrive un'Atene che non esiste. Cioè, dire agli ateniesi in tribunale, gli ateniesi che in tribunale fanno quello che fanno, cioè usano il tribunale come strumento della lotta di classe, diciamo le parole come stanno, dire che il ricco e il povero valgono lo stesso è grida vendetta, nel senso che i plusioi sanno benissimo che se vanno a finire in tribunale ne escono con le ossa rotte, altro che diritti uguali. Quindi adoperare l'epitafio di Tucidideo per dire un punto alto della riflessione politica antica che ha intravisto la democrazia vera, eccetera, è un puro sogno, nel quale caddero, per esempio, gli autori di quel triste preambolo della Costituzione europea, poi ritirato, in cui c'era quella frasetta che io prima ho ricordato, la parola per definirlo è democrazia, perché le decisioni vengono prese in rapporto alla maggioranza, non questo dice la frase, significa non aver capito in che senso il Pericle Tucidideo usa democrazia. Lui dice purtroppo c'è questo modello, ma per fortuna ci sono dei correttivi. Infatti poi quel preambolo fu tolto. La discussione non si può esaurire in 2 minuti, naturalmente ci sono libri interi che hanno cercato di valorizzare invece un aspetto, diciamo, metaforico di quel discorso. Quando Un grande grecista storico, si chiamava Polens, recensì Aristotele sunt Atene di Glamovitz, il Tucidide di Schwarz, cioè fece una rassegna di libri fondamentali su Atene, si lasciò scappare la frase «il liberalismo pericleo», no? Questa famosissima recensione, che è un anacronismo naturalmente, no? Perché il liberalismo pericleo, il liberalismo è un frutto di una civiltà politica totalmente diversa, che ha a che fare con un'altra situazione, che ha superato sia la grande fiammata della rivoluzione sia la restaurazione, insomma è un altro fatto il liberalismo, pericleo, però è il sintomo delle forzature di cui quel discorso è stato oggetto. E ho citato un grandissimo studioso, poi c'è un libro molto bello che io trovo sostanzialmente sbagliato ma molto bello, di Domenico Musti, un grande storico italiano che è scomparso da qualche mese, che si intitola Democratia, che è uscito dalla Terza vari anni fa, che è tutto scritto contro questo che io vi ho appena finito di dire, perché era tra noi una discussione che durava per anni e io sono sempre stato lieto di poter discutere con lui. Dico questo per significare quanto l'ambiguità con cui Tucidide è riuscito a rivestire la parola di Pericle in una situazione falsa come quella dell'epitafio abbia avuto una straordinaria fortuna, uno straordinario successo. Quindi grandezza di questo storico, nonostante forse non avesse ascoltato Gorgia, come diceva Milano.
Bene, grazie. Ero certo che avresti risposto così, ho voluto esserne ancora di più perché sono convinto di una cosa, che ci sia in quel testo una consapevolezza che è la democrazia, cioè diciamo così, di una possibilità teorica di democrazia, cioè della democrazia che supera completamente il proprio dato storico, che non era esattamente simile a quello che viene descritto, ovviamente, come nel discorso di Capodanno di un capo dello Stato, non si dice la verità, ma è ovviamente. Ma è molto importante che in ogni caso si dicano certe cose, perché quelle disegnano in un qualche modo una sorta di orizzonte d'attesa.
Ti posso deludere?
No, scherzo. Quel discorso amplissimo occupa i capitoli dal 35 al 44 del libro 2. È forse il più lungo dei discorsi di Pericle che Tucidide ha ricreato, diciamo così. Dopo pochi capitoli, il capitolo 65, Tucidide racconta che Pericle muore dopo aver avuto un momento difficilissimo della sua carriera, deposto o non eletto, insomma non è chiarissimo, una crisi, dopo decenni di rielezione tutti gli anni alla strategia, viene deluso e il popolo ateniese è talmente stanco della guerra che non si aspettava fosse così rovinosa che non lo rielette. Lui muore di peste e Tucidide inserisce un profilo di Pericle che diventa, in questo capitolo lunghissimo, certamente scritto in più tempi, addirittura un bilancio su tutto l'andamento della guerra fino alla fine. E lì finalmente parla in prima persona, cioè non è più Pericle che parla e Tucidide che si fa suo megafono, diciamo così. E Tucidide che parla di Pericle e dice: sotto di lui a parole c'era la democrazia, di fatto era il governo del princeps. Quindi smaschera la retorica democratica intorno a Pericle, lui stesso, il che è la prova provata di quanto sia non vero quello che gli fa dire. Quanto poi alla questione di cosa c'è scritto in quel discorso? Mi viene in mente un episodio trattato tanti anni fa. Tra le tante cose che Pericle dice in quel discorso, vanta Atene, ovviamente perché i discorsi elogiano la città, esaltano lo spirito civico, eccetera, che ha diffuso per ogni dove monumenti di male e di bene. eterni. Kakon kai agaton. E questo ha dato molto fastidio, perché finché tu diffondi monumenti di bene, Padre Pio, tu quello che vuoi, ma diffondi monumenti eterni di mali, ci vuole un fegato per esaltarli. E allora l'interpretazione benevola, anche lì edulcorata, perché tu ci dire non va, non gli si deve far dire quello che non deve dire, e che quella è una polarità, kakon kai agaton, vuol dire di ogni tipo, panto da pon. L'unico che capì e disse no, Pericle dice, abbiamo massacrato e siamo grandi anche quando abbiamo massacrato, fu Nietzsche, il quale ha una celebre pagina in cui dice, la bestia bionda si annida anche nel discorso di Pericle. E non c'è salvezza, l'interpretazione del greco di quelle parole, è quella lì. Naturalmente noi capiamo che per gli ateniesi ai quali si rivolge quell'uomo, cioè il Pericle storico, dire abbiamo disseminato il terrore fa parte dello spirito civico e dell'autoconsapevolezza di grandezza della città. Quindi non c'è da edulcorare, trasformare. Naturalmente c'è, come dire, da travalicare i millenni, perché quell'opera è scritta in una lingua lontana da noi. Ed è il problema del tradurre, sul quale le prossime 7 ore poi ci fermeremo. Perché, dice Ortega i Gasset in una famosa prosa sul tradurre, grandezza e miserie della traduzione, un bellissimo scritto. Colui che traduce, non in traduzione simultanea alle Nazioni Unite, ma da un testo che appartiene a un altro mondo, deve riempire i silenzi, colmare i silenzi del testo. Quindi ogni volta la traduzione è un'avventura. Questo va diffuso nelle scuole, così gli studenti che vengono terrorizzati perché la traduzione è fatta male possono reagire dicendo, ma io ho colmato i silenzi del testo in un altro modo, va bene, che sarà avventuroso, che sarà molto lontano, meno vicino a quello che forse l'autore ha detto di quello che il professore vorrebbe. Ma relativizziamo, sdrammatizziamo anche questo, tradurre da una civiltà lontana, perché si traduce da una civiltà, non si traduce da una pagina, è una stupenda, avventurosa navigazione, in cui colmare quei vuoti significa capire il più possibile quello che sta intorno, quello che sta dietro. Certe volte lo abbiamo, ma abbiamo cominciato stasera in questa nostra seduta di autocoscienza con Omero, e abbiamo detto, ma è un testo storico fondamentale, non è soltanto così un poema in esametri per imparare bene l'esametro, che tra l'altro è perfetto, quindi uno si chiede prima di lui quanto c'è stato di elaborazione, se con lui c'è un esametro così perfetto, ma intorno noi non abbiamo niente. Quindi per sapere la società che Omero descrive, che non è necessariamente la sua, ci dobbiamo stillare il cervello sul libro 18, cioè sullo scudo di Achille, dove è descritto tutto. Va bene. Però vorremmo l'equivalente di Aristotele, di Tucidide, di Platone intorno a Omero, cioè conoscenze tali da farci capire quello che noi dobbiamo cavare soltanto da quel testo. Ecco perché dicevo il tradurre è complicato. Colché non voglio parlare in termini terroristici e dire che non so, è la cosa in sé che non raggiungeremo mai, no, kantianamente. Ci avviciniamo, più concretamente creiamo il contesto di una pagina, più la capiamo. Nel caso dell'epitafio è successo il contrario, cioè è stata estratta e venerata come se fosse un'anticamera del liberalismo moderno. Questa è una stupidaggine.